Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Siamo a Itaca, andiamo in viaggio fra notizie, giornali, interviste e chiacchiere fra di noi. Angelo Miotto in studio per oggi e per domani, ultime due puntate di Itaca, perché poi torna il nuovo palinsesto e si chiude l'estate dal punto di vista proprio ufficiale del palinsesto di Radio Popolare. Sono le 8:49 minuti, ben svegliate, ben svegliati e beati voi se andate avanti invece a dormire. La giornata fuori è bella, l'aria è abbastanza fresca per il momento. Itaca oggi, a parte andare a vedere i giornali che sono ovviamente incentrati su festeggiamenti della Presidente del Consiglio, che non è una Premier, non ci stancheremo mai di dirlo che non è una Premier, è una Presidente del Consiglio almeno per ora, e andrà a vedere dal punto di vista del diritto anche questi due, sono due gli esposti, quello della giustizia militare, quello della giustizia civile, invece che riguardano l'uomo forte del momento, il generalissimo Vannacci, che i giornali stanno e la televisione stanno pompando come non ci fosse un domani, rendendogli un ottimo servizio ovviamente. E poi invece con voi andremo a vedere che cosa non vi è piaciuto di più, ecco, mettiamola così, di questi anni di governo, che potremmo riassumere con questa vignetta di Michael e Mirko dal Manifesto, prima ancora di cominciare la rassegna stampa, che vede due personaggi su sfondo rosso come al solito. Il primo dice facciamo schifo e il secondo dice invece urge celebrarlo.
A un, due, tre, il titolo è...
E allora celebriamolo che facciamo schifo. Con la rassegna stampa, il Manifesto apre con una foto di Giorgia con Meloni con il ditino alzato, tra l'altro è un indice, scusate, giusto per notazione di cronaca, con un anello o tre anelli, non ho capito, una specie di spirale in questo indice puntato verso l'alto, lei guarda dal podio dove le parole sono importanti, molto importanti. Lei celebra la longevità del governo italiano e invece il simbolo sul podio è di Fratelli d'Italia con la scritta il governo più stabile, l'Italia più forte. E il titolo è cattivissima. Beh, abbandono la sigla che mi stava prendendo un po' la mano e andiamo a vedere il sommario del Manifesto. La festa per il governo è una kermesse di partito. Meloni apre la campagna elettorale, sbeffeggia l'opposizione, esalta i suoi presunti successi e promette di fare di più. Non mollo, eccolo qua. Ma i toni più roventi sono su sicurezza, migranti e carcere, anche se non lo nomina. La sua ossessione è Vannacci. Cattivissima me, il titolo d'apertura, mentre il taglio medio è Kiev. Il raid sui servizi spaventa gli Stati Uniti. Servizi con la S maiuscola, cioè i servizi segreti. Drone russo colpisce la sede dello SBU alla vigilia della visita degli inviati americani. Quale messaggio più chiaro? Vediamo i commenti. Meloneide, l'Italia è cambiata davvero a colpi di decreto, scrive Andrea Colombo. Poi intervista Provenzano del PD, dice mai più 5 anni così, ora basta divisioni. Caro benzina, solo toppe la stabilità è un'illusione. E poi di taglio invece basso, quindi a piede di pagina, abbiamo l'Electrolux. Avete sentito la notizia in questi giorni dei nostri giornali, non soltanto radio, sull'Electrolux, 2500 licenziamenti, l'ex Ilva rovina la festa, la cyber war, i server di autistici sotto attacco negli Stati Uniti e a quanto pare, dice l'articolo del Manifesto, c'è lo zampino del Pentagono. Argentina, Milei, il presidente, vuole le Malvinas e Trump il petrolio. E poi le elezioni in Palestina. L'alleanza fra rivali spaventa Fatah. Le elezioni sono a fine novembre e anche lì iniziano a litigare nel fronte interno. La stampa invece apre con Meloni da Bari, lancia tre sfide. Foto di Meloni che applaude dal suo podio, la Premier attacca, che non è una Premier, attacca la sinistra, provoca Vannacci e scommette su se stessa. Non mollerò mai, ma sulla data delle urne non c'è intesa con gli alleati, l'opposizione accusa pura propaganda. Poi abbiamo il commento di Flavia Perina, che vedremo. Il centrodestra ha una sola padrona, anche qui attenzione alle parole, quest'oggi sono importanti più che mai, la parola padrona è indicativa. Abbiamo una foto grande che ci fa vedere l'ondata di caldo che sta arrivando, cresce l'allarme per il fenomeno che rende più estremo il clima, stiamo parlando di El Niño, l'ultima minaccia. La foto è di una donna africana che cerca disperatamente di tirare fuori qualcosa da un campo assolutamente di zolle crepate. L'ultimo rapporto ONU avverte il pianeta in grave pericolo per l'aumento della temperatura. Nelle pagine interne di quasi tutti i giornali c'è questa notizia che dice che a dicembre avremo circa più 4 gradi rispetto alla media stagionale. Drone russo, sempre taglio medio della stampa, sugli 007 di Kiev, gli inviati statunitensi al Cremlino, in missione anche per il Golfo, mentre lo vedremo, Domenico Quirico ci racconta che così per Zelensky è arrivata la fine di un incantesimo, insomma, non pare non stia più tanto simpatico a nessuno. Il codice della strada di taglio basso, invece il pedone al telefono attraversa con la multa, la vignetta che sbeffeggia il provvedimento. Una donna dice a un uomo col telefonino in mano: vietato attraversare guardando il telefono, e lui risponde: è pericoloso per chi guida guardando il telefono. Domani Meloni festeggia l'Italia piange, le bugie a catena della Premier, che è una Presidente del Consiglio. La fotografia per Meloni in questa foto invece sta urlando qualche cosa, le braccia aperte, sotto c'è la grande paura, la AfD, domani faremo la storia, sapete che si vota in Sassonia, Anhalt, e i neonazi sono avanti. Vari reportage, ne vedremo qualcosa dopo nei commenti. Magnasciutti, c'è una clessidra che è appoggiata al piano e quindi non scorre, e dentro c'è un uomo che si fa quasi una pennica e dice: il segreto della longevità non muoversi, ma immobili proprio. I commenti: Davide Conti, FD e Vannacci, le due destre, il fascismo che è in noi, e invece Joseph Stiglitz che scrive: egemonia degli Stati Uniti, ora è meglio liberarsene, il mondo non segua Trump. Il Corriere della Sera, una riforma anti-ribaltoni, è un virgolettato, la Premier, che è una Presidente del Consiglio, è il record di longevità, non mollerò mai, l'annuncio sul caro benzina, aiuti a chi ha bisogno. Beh, insomma, l'abbiamo visto cosa fanno, direi proprio che è una palla bella e buona. Meloni, due punti, nuova legge elettorale per dare stabilità, la sfida alle opposizioni. Le foto sono per l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, persone in barella, attacco alla sede di 007 di Kiev, Trump, abbiamo un piano di pace, che sarà la sesta volta che lo dice. Giannelli gioca fra report e record, quindi mette Meloni davanti a Ranucci, con scritto: la conduttrice non cambia, Mattarella di spalla, l'Europa sappia giocare le sue carte. Tante notizie oggi sulla prima pagina del Corriere, e l'editoriale, Occidente emeriti, lo scarto tra ideali e realtà di Pane Bianco, un po' faticoso capire cosa c'entri qui. L'SMS dell'ex dal viadotto, siamo alla cronaca nerissima di queste giornate orribili, e di Firenze: tua figlia Lorena è morta, la poliziotta in ginocchia, lo imploravo di non buttarsi, c'è tutto il racconto dell'assassino appoggiato al parapetto e che poi si è buttato nel vuoto. Il femminicidio di Lorena, perché la chiamano solo per nome, che era già morta a quanto pare, appunto, quando è stata lanciata giù dal cavalcavia. Partito di Vannacci, sono due le inchieste, ci dice Fulvio Fiano, si muove anche la procura ordinaria, e Gramellini gioca sulla patriarca, che è lei sempre, Giorgia Meloni, che torna anche su Repubblica. Meloni, titolone, record senza riforma, è un tutta pagina. Il catenaccio dice: la Premier a Bari festeggia con un comizio i 4 anni del governo più longevo, due punti, virgolette, non ho mollato e mai mollerò. Insomma, questo boia chi molla torna praticamente in tutti i giornali, insieme al menefrego di Vannacci che va a Cernobbio. Eccolo qua, Vannacci a Cernobbio, accuse, punto di domande, menefrego. i suoi al raduno nazista. Attenzione alle parole, ascoltatrici e ascoltatori, questo boia chi molla me ne frego, sono veramente un campanello super d'allarme. Val di Tara, l'intervista, più fondi per fronteggiare l'emergenza caldo. Sempre meglio tardi che mai, verrebbe da dire. La foto grande per invece il fumo che esce dalla sede dello SBU, che abbiamo imparato ad essere la sede dei servizi a Kiev, mentre Trump dice Putin non attacca la NATO, quindi si trasforma quasi, diciamo così, in un ufficio stampa. La Massimo Giannini e la sua lenzuolata, la cura dell'altro riguarda anche la politica. Poi, in prima pagina su Repubblica Taglio Medio, Epstein, indagine a Roma sugli italiani nei file chiesti agli Stati Uniti, atti segreti. Femminicidio, Lorena temeva Fede, ma non lo denunciò. Allora, lui si chiama Federico Vella, ok? E lo chiamano Fede, e lei invece, Lorena, non ha il suo cognome in tutto l'articolo. Poi c'è un'intervista a Pier Vincenzi, che come sapete andrà in duo a fare il nuovo volto di Report, o Report, che dice Report non è chi lo conduce. Augias invece con un editoriale importante, non mi fa paura la morte ma il morire, ed è tutto il tema legato alla fine vita che diciamo così in Veneto è passato come legge regionale e in Parlamento invece chissà. Il Sole 24 Ore, Confindustria, la carta salmonata apre con affitti brevi, in arrivo i limiti europei. Pronto il regolamento Unione Europea che sarà presentato la prossima settimana. I sindaci potranno fissare le zone in cui scatta il divieto assoluto, limiti alla cessione di immobili non dedicati alla destinazione residenziale. Da Bruxelles arriva il lascia passare per i comuni che vogliono limitare gli affitti brevi. Il cuore del piano che la Commissione Europea, attraverso il commissario per la casa Dan Jorgensen, presenterà la prossima settimana, assegna infatti ai sindaci il potere di stabilire che in alcune zone sotto stress l'attività di locazione turistica sia completamente vietata. Vediamo un po' che succede poi. La foto è per l'Ilva, anzi la ex Ilva, lettera di licenziamento al via per 2500 lavoratori dell'indotto. Corre il lavoro agli Stati Uniti, scrive il Sole, stretta della Fed più vicina. Ancora sottolineiamo dalla prima pagina che c'è un sacco di roba, ma la foto per Paolo Zangrillo, titolare della pubblica amministrazione, ministro, che dice AI, intelligenza artificiale, per gestire personale e competenze nella PA, nella pubblica amministrazione. Allora, Avvenire, giornale della conferenza episcopale italiana, orgoglio e giudizio. Meloni rivendica i risultati del governo, critica l'opposizione e si ricandida premier, cioè presidente del Consiglio. Le pagine più belle ancora da scrivere, è il virgolettato che suona un po' a minaccia. Mattarella, due punti, sovranità condivisa nella UE. La foto è per i sostenitori della AfD con l'immagine del candidato Ulrich Siegmund, che già soltanto pronunciarlo mi fa paura. In Sassonia gli editoriali sono di Andrea Lavazza, La guerra dei nervi, sabotaggi, fake news e democrazie fragili, e di Eugenio Fatigante, La stabilità e l'impronta, governo più lungo, riforme mancate. C'è l'indotto, prima vittima dell'Ilva, 2500 licenziamenti di taglio medio, e andiamo così a Il Fatto Quotidiano. Foto di Giorgia Meloni, qui la ritrae invece con le braccia sempre allargate ma con la bocca con gli angoli tesi all'ingiù. Un po' come dire, beh, nuoto in colla. Io ho fatto un po' fatica a capire questa cosa, però mi hanno aiutato in redazione. Nuoto in colla, cioè fa fatica a muoversi. Era un'espressione che io non conoscevo. La premier a Bari, proteste bloccate, successi fantasy, nuovi dati negativi, altri 2500 esuberi nell'indotto ex Silva, scrive Il Fatto Quotidiano. La stampa amica indipendente, leccapiedine edicola, Giorgia è meglio di Cavour. Bancarotta senza di lei, nessuno come lei. Anche oggi vedremo che i fogliacci della destra si sperticano di applausi le mani. Allora, Kiev, i russi centrano i servizi, gli 007 si sparano fra di loro, è il titolo efficace del Fatto Quotidiano. Poi c'è la longevità di Star Trek, interessante sta cosa del fatto che gioca ovviamente sulle longevità, 60 anni in volo col capitano Kirk, sull'Enterprise. C'è Francesca Albanese, tortura Gaza, ciò che si perde lì lo perdono tutti, è un passante, c'è due pagine messe vicine, la pagina 8, la pagina 9, vedremo qualche cosa dopo. Il Messaggero è il Messaggero che è un foglio di governo, in realtà però dice delle cose. Meloni rilancia una legge elettorale contro i ribaltoni, si fa spazio l'idea di elezioni anti-logoramento, anche se sapete che Salvini e Tajani hanno detto no grazie ovviamente all'Election Day. E dicevo, interessante perché Paolo Pombeni firma realtà che c'è, propaganda da bandire, e celebra, sì sì, celebra Giorgia Meloni, ma dice anche delle cose. Per esempio dice che è doveroso riconoscere che si è attraversata una fase difficile, il governo non ha ereditato le precedenti solo elementi positivi, se ne è trovati sulle spalle anche di negativi, alcuni piuttosto pesanti, insomma è un po' un tono giustificatorio. Il drone e gli 007 a Kiev in taglio medio, Ranucci in basso sul caso La Vitola, attentatore trasferito di carcere dopo le minacce. Sto guardando questo italiano, non mi torna. Ranucci, virgola, attentatore trasferito di carcere. Dal carcere, rimesso. Beh, comunque, dopo le minacce, poi abbiamo il Foglio, titolo in azzurro del Foglio, sotto la testata, la balla del nuovo ventennio, lo stop al fascismo degli antifascisti, è merito di una fatina dai capelli turchini di nome Giorgia. E un titolo così non può che essere firmato da Giuliano Ferrara. Mentre la ciliegina del direttore Cerasa è su un titolo in rosso, così si vince la sfida contro Putin, parla il comandante supremo della NATO in Europa. La Russia è un virgolettato, la più significativa minaccia alla sicurezza euroatlantica. Kiev, punto di domanda, finché la guerra non finirà potrà contare sul sostegno NATO. L'Italia, punto di domanda, serve a mantenere gli impegni. Intervista esclusiva al generale Grinkevich. Vediamo un po' il giorno. In 1413 giorni di Meloni, stabilità, la mia riforma. Foto per Mosca e l'attentato, foto per la povera vittima di femminicidio sul giorno, foto per Mattarella, sponsor del modello Europa, i successi sono indiscutibili. E poi altre iniziative, domani in edicola, omaggio con il giornale Alfabeto Guccini a un mese della sua morte, se a qualcuno dei fan interessasse. Eccoci, eccoci qua ai giornalacci, ai fogliacci. Libero, Meloni bis, bello grosso, non mi arrendo e non mi accontento, Giorgia apre la campagna elettorale. Foto di Evita Peron, vi direi io, perché in realtà non sembra Giorgia Meloni in questa foto, ma Evita Peron con le braccia tese, i palmi dritti, lei sorride soddisfatta con un sorriso accennato. Giorgia Meloni ieri al comizio di Bari dice la didascalia convocato per celebrare il record di longevità dell'attuale governo. Parentesi, 1413 giorni ieri, quindi oggi sono 1414, deduciamo. E poi abbiamo Alessandro Sallusti che firma la grande rosicata della sinistra. Poi abbiamo sotto il palco, un record non basta, il premier a Bari suona la carica, Pietro Senaldi con la tromba in mano, il caso Report, l'amica e i servizi che imbarazzano l'erede Ranucci, compagni furiosi, Lady Fratoianni cerca scuse per i lettini da VIP, sapete che il caso è quella foto delle vacanze e via dicendo, l'ultima barbarie, i migranti a Ceuta uccidono per gioco un delfino cucciolo. E vabbè ragazzi, andiamo alla verità, tutti gli intrighi dei medici per salvare, tra virgolette, gli immigrati, documenti dell'inchiesta di Ravenna su sanitari anti-CPR. Poi Giorgia qui sempre più Evita, mette le mani alle labbra per mandare un bacio. Meloni, record e colpi al green, estrarremo più petrolio e partiremo col nucleare, viva. Putin colpisce al cuore Kiev, Zelensky pensa ai mondiali, taglio basso, l'ex capa della Consulta e i radicali danno ancora ordini al Parlamento. Il giornale controcorrente, Tommaso Cerno, quello che la sinistra non vede. La foto per la bomba contro l'intelligence di Kiev, il titolo, la sfida di Meloni non mollerò mai, a Giorgia Bari celebra il primato, Ora l'Italia non deve più chiedere il permesso, anticipate o no, e rebus elezioni, quindi non la danno ancora per persa questa possibilità. Poi, a Ceuta il fallimento di Sanchez, l'intervento dell'ex premier spagnolo Aznar. E vabbè, facile così con Aznar contro Sanchez. E poi abbiamo Copenaghen copia il modello Albania, è una notizia che vedremo, e cioè 5 paesi dell'Unione Europea hanno detto che gli stanno bene gli hub in paesi altrui per i migranti reclusi. La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rosa, prova di forza, Inter-Napoli è un weekend di grande sfide, ci dice la Gazzetta. Chivu, noi in crescita, poi punge Juve-Milan, Allegri rischia già il meno 6, virgoletto, scudetto, loro i favoriti, chiuse virgolette. Gasp lanciato, ma c'è la Dea è l'Atalanta, questo l'ho imparato ultimamente, quindi me lo gioco subito. E poi abbiamo un'intervista, Yashari, la Juve tosta, Ramos esalta il mio Milan. Basta, direi che gli altri titoli non ve li so spiegare, quindi non ve li leggo. Siamo arrivati alla fine della lettura delle prime pagine. Oggi avete visto Monomania, che ovviamente si è presa la scena Giorgia Meloni, e quindi noi non apriamo con Giorgia Meloni i commenti, adesso ci arriviamo. Però apriamo invece con due segnalazioni su una cosa che è molto importante e che il nostro Parlamento, difficilmente, ci dicono i commentatori, affronterà, che è il fine vita. Repubblica, pagina 15, ci sto arrivando, un bel po' di rumore di foglie, eccolo qua. Corrado Augias, che si esercita su questo tema, lo fa perché è vecchio sostanzialmente, come ci dice lui, e lo fa con la sua cultura, quindi parte da citazioni molto molto colte. Noi andiamo a pagina 15 a vedere il succo di questo intervento di Augias, che dice: tempo fa si ripeteva spesso quel frammento del pensiero di Epicuro secondo il quale non si deve temere la morte, perché quando ci siamo noi la morte non c'è, viceversa, quando c'è la morte non ci siamo noi. Quindi non ha senso averne paura, dal momento che non la incontreremo mai. Brillante ragionamento, però sbagliato. Per molti, compreso me, dice Augias, la vera inquietudine non è la morte in sé, ma il morire. Lì è il vero problema. Essendo avanti negli anni, ciò che più temo è una lenta agonia attaccato ai tubi, ora cosciente, ora no, giornate ridotte alle elementari funzioni fisiologiche, albe, tramonti al di là dei vetri, notte segnate dalle chiamate dei degenti alle infermiere, passi affrettati nel corridoio, la visita mattutina dello specialista che sorride gioviali. Oggi come va? Come vuole che vada, professore? Le rimbalzo io una domanda. È vita questa? Per un essere umano offeso nel corpo, ma che conserva intatta la sua lucidità, davvero lei definirebbe questa una vita degna d'essere vissuta? Mi chiedo in nome di quale principio profondamente etico si possa infliggere a un essere umano la peggiore delle torture, privandolo della possibilità di decidere da sé il suo destino. Ho davanti agli occhi l'immagine straziante di Mario Monicelli, costretto a buttarsi da una finestra per porre fine a un'esistenza diventata a suo giudizio intollerabile. Dico a suo giudizio, perché a me pare quello il solo criterio che andrebbe preso in considerazione per una decisione corretta e, dal punto di vista umano, misericordiosa, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, destino questi miei beni a questo e a quello. Credo che così si scriva nei testamenti. Allo stesso modo la lucida volontà di un individuo, lucida volontà, dovrebbe essere il solo criterio da rispettare, senza costringere nessuno alla tragedia di un suicidio orribile come quello di Monicelli o a un lungo e costoso viaggio in Svizzera. Il Parlamento non decide perché non ha il coraggio di farlo, perché sono tutte le prese con leggi di immediata convenienza, perché privi nella maggioranza dei casi di quella tenuta etica necessaria per maneggiare temi di quella delicatezza. E leggetevelo Augias se prendete Repubblica, è interessante, va avanti, ma questo, diciamo, è un po' il focus, il succo del suo intervento. Sotto c'è un box dove ovviamente non si perde neanche questa occasione né questo tema per fare una polemica da cialtroni. Suicidio assistito, Salvini sconfessa Zaia, investire sui centri di aiuto. Mentre La Stampa è a pagina, aspettate che guardo, 10, pagina 10, eccoci qua, pagina 10, fa una bella paginata, a fine vita aumentano le richieste di aiuto, cure palliative insufficienti in mezza Italia, quindi bisogna decidersi, o ci date le cure palliative in tutta Italia o ci date una legge, meglio la legge dal mio punto di vista. Ogni giorno l'associazione Luca Coscioni riceve oltre 40 messaggi di pazienti in cerca di informazioni, c'è una bella infografica, le domande sul fine vita, 4 le regioni italiane che hanno una legge sul suicidio assistito sono Emilia Romagna, Toscana, Sardegna e Veneto. E poi c'è il grafico delle cure palliative, la percentuale di copertura del diritto alle terapie regione per regione, la legge prevede una quota minima del 90%, abbiamo la Lombardia al 98%, a Bolzano stanno al 100%, neanche a dirlo, nel Veneto, Emilia al 100%, Umbria al 100%, Basilicata al 100%, e poi abbiamo Sicilia al 27%, Calabria al 36%, abbiamo vediamo un po' la Sardegna al 54%, il Lazio al 43%, il Molise al 33%. Un dossier di Paolo Russo, anche qui ve lo lascio alla vostra lettura, citando però Mario Riccio, che era l'anestesista del caso Welby, che ricorderete. Come vivere o non vivere la sofferenza deve essere una scelta del paziente. Nei paesi dove esiste una legge sul fine vita, solo il 4% di chi riceve cure palliative chiede di potervi ricorrere. È importante anche questa cosa. Oh, già che sono sulla stampa e abbandonando il fine vita, vi racconto invece dei migranti. 5 paesi europei pronti a rimpatri in Africa, non sono campi di detenzione, tra virgolette, e chissà che cosa sono allora. Danimarca, Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia verso accordi con stati terzi, scrive Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles. Sono già stati avviati contatti con l'Uganda e una delegazione è stata in Ruanda. Attenzione anche qui dove li mandano. Le domande sono state poste ai diretti interessati, ma le risposte sono ancora estremamente generiche. 5 ministri non hanno voluto fare i nomi dei paesi candidati a ospitare le strutture, ma si sono limitati a dire che entro la fine dell'anno verranno siglati gli accordi. Da quel che trapela, sono stati avviati contatti con l'Uganda. Dicevamo, poi c'è stato un gruppo dei 5 che si è recato a Kigali, in Ruanda, che nel 2022, in Ruanda, aveva offerto il suo sostegno al loro governo britannico guidato da Boris Johnson per un progetto sulla gestione dei migranti. E qui siamo a uomini contro fresca, contro i soldi, contro il denaro. Allora, andiamo a vedere, abbandoniamo i migranti, che è un'espressione brutta ma che riassume bene la situazione attuale, andiamo invece da Giorgia Meloni, dai, pagina 4 e 5 di Repubblica, i giornali sono pieni nelle prime pagine di titoli, foto grande, lei che si fa i selfini, stabilità, prima riforma, il meglio deve venire, Meloni celebra il record, siamo a pagina 2, foto lei sorride, braccia larghe, Evita Peron, lungo intervento dal palco di Bari per celebrare i 4 anni, dalla Premier nessun annuncio in vista dell'ultimo scorcio di legislatura, solo la rivendicazione dei risultati centrati, i 2 vice collegati da remoto, così è tutto preparato per bene, come ci ha detto Anna Bredice nel suo bel pezzo di oggi nel giornale di Popolare Network, le spillette, l'Italia più forte in campo arancione, che è il colore che in realtà in genere si prendono i progressisti, ma se l'è preso lei con il governo stabile, l'Italia più forte. Poi durante il comizio di Bari ha anche risposto al cellulare che aveva portato sul palco, scusate era mia figlia, ha chiamato 3 volte, ed eccola qui la madre, oltre che la cristiana e via dicendo. Il no di Tajani e Salvini al voto anticipato, legislatura da finire, vedremo come se la giocano questa partita, ma noi andiamo a pagina 4-5 perché cosa fa Repubblica? Fa quello che fanno tutti, in realtà ci va a vedere gli insuccessi di questi anni, migranti, fisco, Trump, le contraddizioni in un'ora di comizio, la Presidente del Consiglio, e là hanno scritto Presidente del Consiglio, posso stappare oggi, vanta 1,3 milioni di contratti di lavoro e la centralità riconquistata in Europa, ma glissa sui rapporti con la Casa Bianca e scarica sui predecessori il fallimento della sanità pubblica. Politica estera, sbandierato un ruolo chiave ma tace su Stati Uniti e Ucraina. lavoro e precariato, sale l'occupazione over 50, salari reali in calo del 6%, ulteriormente, aggiungo io, ulteriormente in calo. Energie e carburanti, decreto bollette al palo, benzina e diesel senza freni, sicurezza, sicurezza, più reati, celle sovraffollate, altre rotte per gli immigrati, sanità, i ritardi delle liste d'attesa rovesciati sugli altri governo. E lei dice, secondo voi le liste d'attesa le ha create il governo Meloni? Sono iniziate con il governo Meloni? No, esistevano anche 15 anni fa e sono aumentate. La sinistra la lasciate a noi, vabbè. Diciamo che forse l'analfabetismo di ritorno che abbiamo in Italia è arrivato a un livello preoccupante. Nessun cenno alla manovra, quoziente familiare addio su economia e tagli pubblici. Mentre la pagina 5, le opposizioni smontano gli annunci, il paese adesso sta peggio di prima, Schlein, autocelebrazioni, ma i nodi restano irrisolti. Conte dice crescita zero e pressione fiscale cresciuta, Maggi dice niente, riforma, la fotografia per la protesta a Bari di un po' di associazioni e movimenti che sono andati a cercare di scrivere tagli, rincari, riarmo, repressione, il governo del padrone. Questo è lo striscione che leggo da questa fotografia. Sempre, no, basta qui Stampa 25, andiamo a vedere la Stampa 25, mi sa che ve l'ho già letta, ma vado a vedere comunque per sicurezza. Ah, cerco di fare presto perché ci abbiamo ancora 8 minuti per leggere. Allora, vabbè, intanto che passo, però vi racconto che a pagina 21 della Stampa c'è una foto bella di Antonella Clerici sorridente che dice: un estate di caldo e dolori, ma ora riparto dal vivo con musica e nostalgia. Personaggi che non muoiono mai, nel senso ovviamente della vita artistica, non fatemi fare il gufo. Allora, 25, eccoci qua. Dicevo, Flavia Perina che parla del centrodestra che ha una sola padrona e scrive che ci sono due novità nel discorso di Giorgia Meloni. La prima è l'assenza di ogni riferimento alla scena internazionale. La seconda, forse l'elemento più interessante, scrive, è il secondo. Per la prima volta nell'intervento della Premier, che è una Presidente del Consiglio, è apparso un obiettivo polemico diverso dalle solite sinistre sabotatrici, woke e nemiche dell'interesse nazionale. Sono le idee di Roberto Vannacci, ma citato ma ben presente nei ragionamenti di Meloni. Quando ha parlato di immigrazione ha detto: far contare la destra non significa alzare la voce, ma portare tutti in Europa sulle tue posizioni. Quando ha citato gli interventi in favore degli studenti con disabilità, che il generale vorrebbe chiudere in scuole speciali, e soprattutto quando ha affrontato il tema del femminicidio citando l'orrore dell'ultimo delitto, quello di Lorena Isceri. Grazie Flavia Perina che finalmente scrivi il cognome. Femminicidio, dice la Presidente del Consiglio, è quando si uccide una donna perché ha osato essere libera, e questa è una civiltà europea e cristiana, non è previsto. Poi ancora, scrive Perina, mai come ieri il record di stabilità italiano è apparso come una vittoria individuale, personale, esclusiva di Meloni. Prima dell'intervento aveva voluto in collegamento i suoi principali alleati, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Maurizio Luppi ha parlato in presenza per dare un'idea di collegialità al risultato e forse anche una prospettiva, un'alleanza in affanno. L'effetto è stato l'esatto contrario, un po' per i problemi tecnici, molto per il tono di messo dei discorsi. Gli interventi hanno messo in rilievo la vera differenza fra centrodestra 2026 e vecchio centrodestra 2022, quello che vinse le elezioni per abbandono del campo dell'avversario, dice e scrive Flavia Perina sulle colonne della Stampa. Congediamo Meloni che ci torniamo poi nel microfono aperto insieme e sentiremo anche la nostra Anna Bredice come se l'è vissuta a Bari, e andiamo a vedere invece un titolo interessante perché riguarda la vita sociale di questa sventurata Repubblica antifascista, che sta sul Fatto, che sto cercando come un lemming di, eccolo qua, di trovare, ed è a pagina 15, ci arrivo, ecco qua, 13, 14, 15, disabili e caregiver, DDL fermo, ignorati tutti i modelli esteri, si può pure urlare dal palco di Bari, ma poi Nicola Borzi scrive: le cronache di quest'estate, implacabili, in ultime ore riportano uno stillicidio di tragedie familiari, spesso dovute alla disperazione di genitori e figli che non riescono più a prendersi carico di familiari disabili. Una via crucis che continua da anni nell'indifferenza e alla quale la maggioranza che sorregge il governo Meloni, impegnata a dividersi sulla riscrittura della legge elettorale e a stanziare miliardi per comprare armi, non ha ancora trovato il tempo di dare risposta. Il disegno di legge presentato dalla ministra per la disabilità Alessandra Locatelli sui caregiver familiari, coloro che erogano l'assistenza, invece di riconoscere l'importanza della cura domestica come valore pubblico, si limita a prevedere che quella per i critici è una mancetta, eppure all'estero non mancano esempi ai quali ispirarsi. E poi ci sono, c'è l'intervista ad Alessandra Corradi, la legge valuta il nostro impegno, 400 euro al mese, sono solo briciole. Questo era un dovutissimo, secondo me, accenno alla differenza fra i grandi annunci e invece la realtà delle cose. Andiamo su Repubblica a vedere cosa dice invece il nuovo conduttore, il conduttore Pier Vincenzi di Report. Il titolo è: Report non è chi lo conduce, in realtà lo è stato fino ad adesso, da Milena Gabanelli fino a Ranucci. Comunque si capisce che egli gioca pro domo suo. Allora andiamo a vedere a pagina 14 di Repubblica, trovate l'intervista e eccoci qua. Pier Vincenzi: il mio report non farà sconti a nessuno, io di destra, non è vero. Quando è arrivata la proposta della conduzione, chiede Alessia Candito, e lui dice: a inizio agosto, ma solo a titolo esplorativo, poco prima dell'annuncio, quella invece concreta. Domanda: Giulia Presutti ha ceduto? E lui dice: una giovane collega di 35 anni è stata pubblicamente demolita e umiliata, in primo luogo dal suo mentore, umanamente e professionalmente eccessivo. A lei è stato chiesto di rinunciare? No, mai. Neanche da Ranucci? Mi ha detto: se rinunci sei un grande, poi mi ha dato pubblicamente nel mediocre. Come risponde? Non serve, parlerà il mio nuovo report. Gli auguro di ritrovare equilibrio mentale e serenità. Ranucci ha detto che se avesse potuto sarebbe andato a cena anche con Rina. Lei? Mai. C'è una linea molto netta nel rapporto con le fonti che è sempre bene non travalicare. La vitola può essere una fonte, certo, ma non un amico con cui andare a cena. E queste sono le cose principali, vi direi, di quello che dice il nuovo conduttore insieme alla nuova conduttrice di Report. Già che siamo su Repubblica, rimaniamo a pagina 6 e c'è a Dro il raduno neonazista, super blindato, dirigenti e fan di Futuro Nazionale sono lì. Se è vero che gli agenti obbediscono agli ordini, allora il mondo è al contrario, già tra noi. La privacy e la serenità dei neonazisti arrivati da mezza Europa a Pietra Murata, frazione di Dro, tutelata con grande solerzia dalle forze di polizia. Qui i precedenti penali a far parte di organizzazioni sospettate di terrorismo come Blood and Honor non sembra contare molto. I decreti sicurezza sono virtualmente sospesi. L'importante è che i giornalisti non si avvicinino troppo all'hotel che ha messo a disposizione la propria tecnostruttura per oltre 300 teste rasate, la maggioranza, ma ci sono anche donne, anzi famiglie, radunate per la loro 3 giorni denominata Camelot. E c'è anche Yonghi Lavarini, ci sono altri esponenti di Futuro Nazionale con Vannacci che ci guarda una fotografia da un balconcino del forum di Cernobbio. Il forum Ambrosetti dialogherà con Mario Monti. Vannacci sbarca a Cernobbio, me ne frego delle accuse, il generale al forum Ambrosetti al dialogo con Monti, qui come il primo lancio il professore non può bocciarmi, demolli te, ascolteremo le sue proposte. E Fioravanti, che è l'ex generale della Folgore, comandante dei reparti speciali, Maurizio Fioravanti, dice: da Mosca tentativi di influenzare le nostre forze armate. Ne parliamo domani, ve lo anticipo, con Sandrone Lazzieri. Parleremo di questa cosa, questa un po' spy story, ma soprattutto infiltrazione russa. E il generale, l'ex generale della Folgore, dice che lui è convinto che va tutto bene sostanzialmente. Insomma, vedremo. Andiamo a vedere la Sassonia su Domani. Sono stati tanti già i reportage sulla Sassonia, sono cominciati già da una settimana e ci mettono ovviamente molta molta paura, perché il risultato atteso che il partito neonazista possa prendere la maggioranza. Andiamo al Domani, pagina 9, eccoci qua. Abbiamo già vinto, la AfD è pronta a prendersi la Sassonia-Anhalt. E Elisa Di Giuseppe che scrive dal Magdeburgo. La foto è per questo personaggio inquietante che è Ulrich Siegmund, diventato molto popolare durante il Covid con i video su TikTok. L'atmosfera, scrive Di Giuseppe, è tesa. Per strada si riconosce chi sta dirigendo la manifestazione, intanto hanno cartelli che ritraggono Siegmund Ulli, come recita il coro dei suoi sostenitori. C'è tanto nero, tatuaggi vistosi di chiara appartenenza politica, parecchi indossano anche t-shirt blu AfD o sono avvolti in bandiere tedesche, tante le rivendicazioni e giochi di parole stampati sulle magliette. Come se non bastasse, gli oratori non fanno altro che accendere ulteriormente il pubblico. Qualche intervista fa in giro, per esempio lui non è iscritto, dice: ma l'AfD è l'unico partito che può fermare il declino della Germania, una volta ha votato Merkel, racconta, ma l'ha deluso, era una comunista, è poi diventata etero diretta degli americani come tutti questi qua. Meglio guardare verso Mosca? Certo, finché Russia e Germania sono state alleate le cose sono sempre andate bene. Cosa viene fuori da queste interviste che ha fatto Lisa Giuseppe? Che è gente che non guarda la televisione, che guarda soprattutto YouTube, che ha in spregio soprattutto la televisione di Stato, come in Spagna. Questo ve lo dico io, in Spagna gli inviati della televisione spagnola hanno vita difficile, perché i neonazi di Vox vanno a urlare dentro i microfoni mentre vanno in onda. Allora, abbiamo ancora... No, non abbiamo niente, sono già in ritardo. Ai ai ai. Quindi volevo leggervi qualche cosa su altro, ma non ve lo leggo, vi segnalo semplicemente due articoli, uno sulla Stampa, pagina 12, uno sul Corriere, pagina 18, che dicono, e poi lo vedremo con Mirko Mazzari fra poco, che le indagini nelle procure, per il momento sono degli esposti, per quanto riguarda l'ipotesi di ricostituzione del partito fascista, legge Mancino, sono dannosi, cioè potrebbero avere un effetto contrario rispetto a quello che sono le motivazioni per cui vengono presentati. Bene, allora, sono le 9:30, andiamo in pubblicità, 1:33 e poi torniamo per la seconda pagina di Itaca.